In realtà questo tentativo di sondare la solidità della cultura nella quale noi stiamo impastando la nostra vicenda umana, no? È molto meno lontana dal celebrare il Natale, è molto meno lontana di quel che sembri. Adesso sì, avevo occasione domenica di lavorare un po' su questo tema del Natale come luogo del darsi nella storia delle culture, nelle storie delle civiltà, del darsi di un evento singolare in cui si rivela l'umanità vera, no? Di nostro Signore, che costituisce una sorta di misura poi di ogni forma di umanità che l'uomo fa nascere nella sua storia. Ecco, noi stiamo cercando di verificare un po' l'umanità, la solidità della nostra cultura occidentale, che tra l'altro deve anche una notevole parte di se stessa all'ispirazione del cristianesimo. Quindi, così. E lo stiamo analizzando questo nostro sondaggio nella cultura occidentale. Lo stiamo facendo con questa chiave di lettura di una rifondazione necessaria perché si stanno allentando, a livello di questo patto culturale, no, che tiene insieme, il processo di umanizzazione di questa nostra società, si stanno allentando dei pilastri importanti. E questa sera vorremmo esemplificare un altro tema, un altro percorso da mettere in questa prospettiva, e cioè il tema della ragione. Voi sapete che questo papato, ma anche quello precedente, per alcuni versi, aveva messo a tema importante il rapporto tra fede e ragione, e la Chiesa ha espresso a più riprese, anche recentissimamente, la preoccupazione della debolezza della ragione occidentale, no? Quindi è interessante, che una fede come quella cristiana si preoccupi che la ragione è troppo debole. Uno direbbe più è debole la ragione, più funziona la fede, no? Beh, invece il cristianesimo, in maniera suggestiva, sostiene il valore della ragione. E quindi la Chiesa cattolica è preoccupata di una ragione dimezzata, che è incapace di andare fino in fondo a comprendere il fenomeno umano, no? E quindi che dialoga con difficoltà anche con la fede. La Fides et Ratio sostiene proprio questa idea di fondo, no? Più debole è la ragione, più difficile è per la fede di proporsi. No? E comunque noi vogliamo muoverci in questa direzione. E tra tutte le eredità che ha lasciato l'Occidente, questo della ragione certamente è una delle più preziose, sia quando è nata, vedremo, in Grecia soprattutto, sia quando è stata rilanciata nella modernità dai lumi. Di tutte le promesse dei lumi, questa della ragione dovrebbe essere quella che non dovremmo perdere. La ragione è ragionevole, appunto, questa sfida che la nostra cultura ha fatto sulla capacità liberatrice dell'intelligenza umana. Capacità che la ragione ha di liberarsi dall'irrazionale, dalla superstizione, dalla tirannia, dalle pesantezze dell'appartenenza, della tradizione, no? E anche qui la cosa sorprendente è che niente è più sconvolgente nella storia di questa paziente conquista. Si tratta di una conquista, anche della ragione. Non è una batteria che c'è stata messa dentro così e funziona sempre. La paziente conquista di cui si può retrospettivamente misurare i progressi e i regressi su tutta la durata dell'avventura occidentale. L'emergenza della ragione non è mai stata in nessun momento un processo naturale, irreversibile nel cammino dell'umanità. Un processo al quale sarebbe bastato obbedire, andare dietro, no? E invece l'emergenza della ragione è stata uno sforzo, una battaglia, spesso vinta e qualche volta perduta. Merleau-Ponty scrive a proposito del mondo moderno: il mondo comprende un buon numero di razionalisti che sono un pericolo per la ragione. Quindi la nostra storia è una storia di uno sforzo per la ragione, di una battaglia molte volte vinta e molte volte persa. La ragione critica è sempre stata assediata da altre forze. Essa è stata insieme la speranza e la crisi, no? E questa consustanziale fragilità, questa esigenza che non è mai garantita, appunto, spiegano lo spavento che ci prende oggi quando attorno a noi la ragione vacilla. O peggio ancora, tradisce le sue promesse. E che la ragione oggi tradica le sue promesse, non ci riferiamo solo a tutto quel mondo dell'irrazionale, a tutto il pensiero magico, l'esoterismo, lo sciamanesimo, che è un insieme appunto di elementi magici religiosi. Di settarismo, di religiosità ottusa, che prolifera di nuovo i nostri giorni. No? Quindi si potrebbe analizzare tutto questo mondo che minaccia la ragione. Ma invece, in maniera suggestiva, vogliamo, avendo presente questa minaccia, evidentemente, queste ondate di irrazionale che si levano dappertutto nel mondo, travestendosi di religione. Ma vorremmo in questo discorso pensare soprattutto ai pericoli che ci sono dentro, che minacciano da dentro la ragione e soprattutto la ragione scientifica. È troppo facile, voglio dire, anche se non sarebbe privo di interesse, dire che contro la ragione c'è tutto un mondo di irrazionale anche in questa nostra cultura. No, se andate in qualsiasi libreria è visibile la cosa, no? Ci sono degli scaffali interi che sono dedicati a sta roba qui, dell'esoterico, dello strano, dell'horror, del fantascientifico, ma nel senso appunto di paccottiglia, no? Però appunto non parliamo di quello, ma parliamo dei pericoli temibili, molto temibili, che la ragione ha di dentro di sé, quelli che la minacciano da dentro. E da questo punto di vista si avverte una distanza vertiginosa tra la promessa moderna della ragione e come poi si è compiuta, dai lumi liberatori al neoscientismo che domina oggi, o la tecnoscienza, come si dice, no? Ma proviamo appunto a ripercorrere brevissimamente, e proviamo a riflettere su questa caduta vertiginosa e su questa crisi della ragione oggi, partendo brevemente dalla sua origine e dalle sue promesse, dalla sua promessa originaria soprattutto. Partendo, anche qui partiamo sempre da quel fantastico VI secolo avanti Cristo. In questo caso dalla Grecia soprattutto, perché la ragione è la parte greca soprattutto dell'eredità occidentale, no? E quale parte? Vernant, se a qualcuno interessa, sono tradotti i libri suoi sui miti, sulla cultura greca, cioè, racconta in maniera suggestiva l'emergenza della ragione nel VI secolo avanti Cristo, nelle città ioniche. È nata lì. È interessante, no? Anche considerare la storia umana così umilmente. Appare infatti in quel tempo una scuola, chiamiamola così, nuova, che sono quelli poi che abbiamo studiato per primi nei libri di filosofia, no? La scuola ionica, animata da pensatori che i greci chiameranno poi filosofi, no? Talete, Anassimene, Anassimandro, Solone, eccetera. Certo, prima di loro a Babilonia o in Cina o altrove si conosceva una certa forma di razionalità, ma quella degli ionici è tipica, è senza equivalenti, è nuova, è diversa. È essa che permetterà alla scienza occidentale di avanzare per delle vie sulle quali gli altri non sono andati. Nel leggere alcune cose, per esempio, tutti si chiedono perché i cinesi che avevano stramille possibilità di partire con la scienza non sono partiti mai. E avevano una cultura molto addestrata per questo, molto superiore alla nostra. Constatare questa novità, questa rottura, non è fondare un europocentrismo, è richiamare un'evidenza. Non aveva torto Heidegger di affermare che la filosofia è greca nel suo essere stesso. È nel mondo greco, è solo in esso che essa ha preso a dispiegarsi. Quindi, si può con prudenza riaffermare che l'apparizione della ragione greca rappresenta una novità nella storia del mondo, rappresenta una discontinuità che continua a fondarci e che ci impegna a mantenere questa qualità, questa differenza, no? C'è nella filosofia greca qualcosa che incomincia ad apparire. C'è qualcosa di più preciso dell'inquietudine umana in genere. E per far capire la nascita, la natura di questo pensiero, Vernant, nel suo libro Tra mito e politica, un'opera del 96, ce lo fa capire attraverso alcuni cambiamenti che sono avvenuti, che possono sembrare appunto solo delle espressioni laterali, no? Per esempio, la nascita dei testi in prosa. Accanto alla forma poetica tradizionale, appaiono dei testi in prosa e l'espressione passa dal canto orale, quindi dalla poesia cantata, a testi in prosa scritti, il che corrisponde, la prosa scritta appunto, corrisponde a una forma più distante e più critica. Il testo scritto libera il lettore da quell'emozione ammaliatrice che prende l'ascoltatore di ogni poesia orale. Un testo scritto è un testo su cui si può tornare, che in qualche modo suggerisce una riflessione critica. Si passa da una forma narrativa a una forma di testi nei quali si vuole chiedere e rendere ragione dell'ordine delle cose. Quindi la ragione greca, questa è la sua prima caratteristica fondamentale, procede da una capacità critica. È una messa a distanza, è un questionamento, è un dubbio, no? In questo senso, nasce qui la democrazia, anche in maniera evidente, lo si capisce, no? Perché rompe in maniera decisiva con l'antica razionalità, con l'antica comprensione, no? Che era fondata sull'idea di soggezione, di potere, di potenza. Era fondata sul kratos, sulla forza. Cioè, nella maggior parte delle spiegazioni dell'origine del mondo, della storia del mondo tradizionali, la razionalità si radicava sull'idea di forze rivali, di forze divine, di un ordine imposto da una potenza superiore alle altre. Cioè, la ragione ancestrale era quella del più forte. La spiegazione viene dalla forza che si impone, da uno scontro di forze. E quel tipo di razionalità, il punto di riferimento era di sapere chi è il padrone del mondo e in che modo il suo regno non scomparirà. È una potenza tutelare, quella di un dio, quella del potente che ordina il mondo. La ragione greca incomincia a ragionare in una maniera totalmente diversa. Alla potenza si sostituisce il principio. Cos'è il principio del mondo? Ciò che essa va a cercare dietro le apparenze non è più il Dio o la forza, ma il principio fondatore dell'ordine delle cose. E così si afferma l'idea che è la legge che governa il mondo, non Zeus. È il nomos, o il logos anche. E per mettere in piedi una tale concezione del mondo, i greci sono obbligati a cambiare il vocabolario. Non utilizzano più i nomi di divinità tradizionali, che erano viste come potenze, il passaggio dalla mitologia alla filosofia, appunto, no? Ma il nome di qualità sensibili rese astratte e sostanzializzate dall'uso dell'articolo il caldo, il freddo, l'aria è il principio delle cose, il principio del mondo, no? Non so, nella percezione della realtà, questo miracolo della ragione, appunto, della ragione greca, introduce una novità, uno sconvolgimento radicale quanto il profetismo giudaico nella percezione del tempo. Cioè, la stessa trasgressione innovativa che ha l'invenzione del profetismo nel concepire il tempo lineare, o il tempo come speranza, appunto, come storia, ce l'ha la ragione greca nel cogliere la legge come il principio. Questa razionalità nuova apre la strada non solo a ciò che noi chiamiamo, in qualche maniera, in epoche diverse, la scienza, ma anche a ciò che i greci stessi chiamarono democrazia. Perché? Perché essi sono stati capaci di pensare la città come i primi filosofi ionici pensavano l'universo, mettendo avanti non più il potere, ma la legge. È la legge che regge la città. È un principio d'ordine, appunto. Questa legge impedirà un accaparramento del potere, del kratos, della forza, da parte di uno dei membri della città, da parte di qualcuno. Lo spazio civico, la città, appunto, organizzata sul riconoscimento delle leggi, garantirà questo ruolo e assicurerà questo equilibrio che è costitutivo del pensiero greco. Questi accenni sono importanti per capire come fin dall'origine la ragione si lega alla libertà. E d'altra parte, con la misura, perché la legge limita misura, è con la critica. Essa è all'opposto di ogni prospettiva dominatrice o dogmatica. In questo senso, anche questo accenno è interessante, c'è quest'idea di una legge che comunque è critica. E quindi ammette del diverso, riconosce i suoi limiti anche, no? La migliore illustrazione di questo è data dai rapporti sottili e complessi che i greci, inventori della ragione, intrattengono con i miti e le credenze religiose. Cioè i greci non eliminano le credenze e i miti. Come facciamo noi moderni? I greci hanno in qualche modo saputo mettere insieme sapere e credere, differenziando diversi livelli possibili di conoscenza, imparando a dubitare, negoziando con i propri dubbi, stabilendo delle complementarietà nella comprensione del mondo. Vein, è scritto Veine con la I greca. I greci hanno creduto ai loro miti. È un libro dell'83. Cita tra gli altri esempi, l'ambiguità esemplare di Gallieno, un celebre medico greco del secondo secolo, riguardo all'esistenza dei centauri. No. Per un verso, in un grande libro sulla finalità delle parti dell'organismo, nega che possano esistere nature miste, come quelle dei centauri, metà uomini e metà animali, no? Ma d'altra parte evoca l'esistenza del centauro Chirone, educatore degli eroi. Cioè, scrive Vane, i greci ritenevano veri i loro dei, anche se questi erano esistiti per loro in uno spazio e tempo misteriosamente diverso da quello in cui vivevano i loro fedeli. Perché è importante questo accenno della capacità della ragione greca di coesistere con la credenza, no? Perché questo spiega, per esempio, perché e come le relazioni che intratterrà la ragione greca col giudaismo e poi col cristianesimo e poi con l'islam sono molto diverse dalla pretesa opposizione frontale tra ragione e fede, tra scienza e fede, come sostengono i razionalisti smemorati di oggi. Paolo non scherzava quando rimproverava, ricordate Atene, Atti 17, rimproverava all'Areopago, i pagani greci di essere troppo religiosi. Cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi, erano pieni di divinità, no? E quindi questo spiega perché tra la razionalità greca e le religioni del libro, in particolare il giudaismo e il cristianesimo, ci sia stato un rapporto profondo di fecondazione reciproca, di interpenetrazione costante. Noi sappiamo, per dire alcune cose che sappiamo, riferirci alle cose che conosciamo già, buona parte del pensiero giudaico è profondamente ellenizzato dopo la conquista ellenistica di Alessandro Magno, no? Il giudaismo di Alessandria, cioè i giudei della diaspora che erano in Alessandria, dove poi nascerà un grandissimo cristianesimo africano, no? Il giudaismo di Alessandria, che pensa e legge in greco, che sapete che Alessandria nel III secolo è avvenuta la traduzione integrale del Vecchio Testamento, la Settanta, la Bibbia dei Settanta, che è la versione più alta del Vecchio Testamento, che ha fatto la mediazione poi con tutto l'Occidente, nasce Alessandria. Nasce da giudei che pensano alla greca. Il giudaismo di Alessandria, che pensa e legge in greco, non vive assolutamente in termini di incompatibilità le relazioni tra ragione ellenistica e messaggio dei profeti. Se conoscete qualcosa di Filone di Alessandria, per esempio, che rilegge tantissimi temi della storia giudaica alla luce dei dialoghi di Platone, alla luce comunque della filosofia greca, no? Uno storico come Flavio Giuseppe, tutti e due giudei, sono un trait d'union fortissimo tra l'ellenismo, che è la cultura diffusa nelle città dell'impero, diciamo, e un pensiero giudaico, che si sente insieme singolare ma insieme aperto. E grazie alla traduzione dei 70, che è avvenuta ad Alessandria su iniziativa del re d'Egitto Tolomeo Filadelfo, è in greco che i primi cristiani leggono l'Antico Testamento. Addirittura, per dimostrare l'affinità profonda con i gentili, con i greci, il giudaismo alessandrino sosteneva questa finzione. Platone era un discepolo di Mosè, no? Ora il cristianesimo raccoglie questa eredità. E la dimostrazione di questa finzione del rapporto tra Mosè e Platone per il cristianesimo è molto meno difficile perché il cristianesimo si mette con più decisione rispetto alla sinagoga, alla scuola di Platone. Lo fa spontaneamente, i suoi filosofi educati nel paganesimo o formati al pensiero greco alimentano la dottrina cristiana col pensiero greco. I padri della Chiesa del IV secolo, di fronte ai barbari, hanno l'orgoglio della loro cultura greca e della loro cittadinanza romana. E per ciò che concerne la ragione e la legge, giudei e cristiani sono convinti che il messaggio biblico si iscrive nella logica stessa del pensiero greco. Sono convinti che la rivelazione divina dà accesso a una conoscenza che è in armonia con quello che i filosofi pagani cercavano con lo studio. Questo argomento sarà usato sia da Filone di Alessandria sia da Paolo di Tarso. Non so se avete presente tutto l'inizio della lettera ai Romani. Che tutti, sia i giudei che hanno avuto la legge, sia i pagani che hanno la ragione e con questa potrebbero conoscere Dio e la rettitudine della via, hanno peccato, no? C'è tutto uno sviluppo sulla che pur potendo conoscere Dio non l'hanno. Quindi Filone di Alessandria e Paolo di Tarso costituiscono dei testimoni e degli attori fondamentali di questi legami tra tradizione biblica e pensiero greco. Per esempio per Paolo, come per Filone del resto, tutta la letteratura giudaica sapienziale, canonica o non, la sapienza di Salomone, i Proverbi, l'Ecclesiaste, il Siracide, no? Tutta questa letteratura sapienziale costituisce uno degli anelli più importanti che la collegano al pensiero greco. Non c'è dubbio che il cristianesimo, a partire dal momento in cui si rivolge ai gentili, si è situato soprattutto nel solco del giudaismo alessandrino. Una prova è che, per esempio, i tre Vangeli sinottici sono scritti direttamente in greco. Ma si potrebbe appunto citare tutta una storia di questa collaborazione. Molti scrittori cristiani hanno avuto un ruolo importante nella trasmissione del sapere greco in Occidente. Pensate a Boezio, 480-524, autore di un'opera famosa il cui titolo dice subito La consolazione della filosofia, Consolatio filosofie. Cioè, il discorso teologico non si accontenta di un semplice biblicismo, si preoccupa della ragione, della coerenza razionale, per cui è con l'aiuto del linguaggio filosofico del tempo, che in maggioranza è neoplatonico e stoico, che viene elaborato il contenuto del dato rivelato. Pensate agli apologisti, per esempio. In maniera generale, quegli autori dei primi secoli che furono chiamati apologisti si impegnarono a rifiutare le critiche pagane, insistendo sulla convergenza tra il pensiero greco e ciò che di meglio c'era nel cristianesimo, il dialogo con Trifone, dove Giustino dice che è da Mosè che Platone prende la sua dottrina della creazione. E pensate a Mosè Maimonide, pensate a San Tommaso, appunto, che ha fatto la sua grande sintesi partecipando ai corsi di Alberto Magno a Colonia, che gli hanno fatto conoscere tutti gli scritti di Aristotele. E ha avuto delle grane San Tommaso all'inizio nel cristianizzare Aristotele. E poi ha costituito la sintesi che per secoli, ancora al Concilio di Trento e ancora nella teologia fino all'Ottocento, è rimasto il riferimento della dottrina cattolica. No. Quindi la ragione e la fede sono state per lo più percepite come appartenenti a due ordini distinti e complementari della verità, due disposizioni umane capaci di illuminarsi l'un l'altra. E quindi in questo senso, quando noi sentiamo, facciamo delle polemiche anche attuali, no? Con giudizi affrettati su ciò che chiamiamo l'irrazionale della fede, il privato della fede, il fatto che la fede non ha dignità di confrontarsi con la ragione, capito? Una scelta emotiva, personale, no? Noi dimentichiamo questa coabitazione e questa complementarietà complessa e affascinante tra ragione greca e credenza biblica. Beh, il caso dell'Islam lo sappiamo, è ancora più provocante, no? Mentre il fondamentalismo violento disonora l'eredità coranica e incarna una forma di barbarie, appunto. No? Noi sappiamo bene, anche se facciamo difficoltà, a ricordarci con le paure che abbiamo, no? Del ruolo decisivo giocato dall'Islam, decisivo, dico decisivo. Giocato dall'Islam, sapete che per secoli tutta la costa africana è stata invasa dall'Islam, ha coabitato col cristianesimo e attraverso la Spagna poi ha fecondato moltissimo l'Occidente, per dire una strada. Ma molto più radicalmente il pensiero razionale dell'Occidente medievale è stato in gran parte mediato dall'Islam. La scienza araba ha giocato un ruolo straordinario, si tratti dell'algebra, dell'aritmetica, della trigonometria, della geometria. Persino un ricercatore arabo, Al-Tusi, esercitò un influsso decisivo su Copernico. Per lungo tempo, fino all'illuminismo quasi, un Averroè ha incarnato la razionalità filosofica agli occhi degli universitari europei, da Parigi a Padova. Scrive uno specialista, Alain de Libera, Il dono dell'Islam all'Occidente, suo libro. Non lo troverete probabilmente nelle librerie. Il fatto, scrive, è lì da vedere, è l'Islam dell'Andalusia che ha trasmesso ai latini non solo la filosofia dei greci, è attraverso le traduzioni fatte a Toledo del corpus scientifico arabo che l'Occidente ha acquisito negli anni 1150 gran parte dei saperi che hanno permesso in seguito all'università medievale di esistere: psicologia, filosofia dello spirito, fisica, metafisica, ontologia, scienze naturali, ottica. In questo messaggio trasmesso dai filosofi musulmani, la ragione greca non è mai considerata una pura e tirannica razionalità, ma è sovversione del consenso scontato, è critica, appunto, è curiosità che supera, è inseparabile da una libertà spirituale e da ciò che noi oggi chiamiamo tolleranza. Perché è proprio questa forma di ragione che rifiuta l'autoritarismo, la soggezione dogmatica. Per esistere la filosofia deve essere libera, dunque molteplice, perché non si può costringere il ragionamento. Quanto alla teologia, essa condanna se stessa dal momento in cui pretende di indicare una via unica, scrive il De Libera. L'apologetica, il cui scopo unico è quello di difendere la religione contro i suoi nemici, ha una sola funzione reale, quella di produrre dei nemici della religione, come in altri tempi lo psichiatra ha prodotto il folle, il poliziotto, il criminale. No. È questo filo rosso, questa esigenza critica, veramente fondatrice della nostra cultura, che bisogna continuamente tenere viva e tenere presente quando si evoca il difficile cammino della ragione attraverso la storia occidentale. Esigenza decisiva nell'opporsi, senza stancarsi, alle frequenti ritrattazioni clericali e teologiche. anche quelle cattoliche che fecero condannare un precursore cristiano come Copernico, o quelle rabbiniche che valsero a Spinoza di essere espulso dalla sinagoga dopo il suo trattato teologico-politico che ha dovuto pubblicare anonimo nel 1670. Quella che faceva dire a Lutero questa puttana quando parlava della ragione. La ragione non combatte la credenza in se stessa, ma la chiusura. E molti combattimenti della ragione contro il dogmatismo sono avvenuti all'interno della fede, non contro la fede. Pensate al caso Galileo, appunto. Buon cristiano, figlio rispettoso della Chiesa, ma che la gerarchia condannò abusivamente. Pensate a Montaigne, pensate a Rabelais, che sono stati tutti condannati. Questi esempi ci aiutano a comprendere la natura vera di questa ragione critica, di questa ragione ragionevole, che vuol ragionare, e ci aiuta a capire meglio la vera promessa di cui anche lo spirito scientifico si volle portatore. Perché la scienza ha incarnato, soprattutto nel 600, nel 700, non solo valori speculativi, ma valori di liberazione rispetto ai poteri dominanti. Certo, lo spirito scientifico si trovò minacciato fin dall'inizio da una tentazione totalizzante, risultante dal progetto matematico della natura, e quindi gli fu necessario imparare a coabitare con diversi contrappesi, con le credenze, con la poesia, con la morale, con la misura, in modo da tenere uno spettro totalitario della ragione a distanza. Oggi non è più così. Cioè, questo è il punto di osservazione nel quale denunciamo il traballamento di questo senso critico della ragione, di liberazione della ragione, no? Ma rischia invece fortemente di funzionare come un totalitarismo che chiude la capacità di comprendere. Nel trionfalismo della tecnica, che sembra occupare da solo tutto il terreno della modernità, si può cogliere l'ebbrezza, di una specie di totalitarismo, un disprezzo di tutto ciò che gli è estraneo, un rifiuto di ogni limite, che non ha più niente a che vedere con la ragione critica. La razionalità tecnica, strumentale, come si dice, no? È divenuta come il mercato, cannibale, divora tutto, poco alla volta, tutto ciò che gli si oppone, pretende di occupare l'intelligenza del mondo, fin negli angoli più reconditi. Allora si vuol mettere sulle spalle, della crescita scientifica e tecnica, e su essa sola, tutto ciò che resta della speranza umana. Dopo i fallimenti dei messianismi ideologici o religiosi, sarebbe la scienza tecnica incarnare l'ultimo progetto immaginabile, l'ultimo orizzonte verso il quale dirigere i nostri passi. E questo ci spaventa. E ci spaventa per almeno tre componenti che questo progetto, tradisce, manifesta, no? Anzitutto l'idea di totalità. Questa Nel suo nome ci viene comandato di congedare tutto il resto, per meglio imprigionarci in una realtà unidimensionale. La tecnica contemporanea, rifiutando ogni spiritualità, reinventa quella chiusura da cui la ragione, ecco la promessa della ragione, doveva precisamente liberarci. il mondo dello scientismo è soffocante, no? Ironia della storia. Nel momento stesso in cui l'epoca revoca ogni discorso globalizzante, ci ingiunge di aderire a una percezione del mondo che in ultima analizzante è più globale ancora di ogni altra forma prima di lei. Il sistema, sono cose che dice Lull, il sistema della tecnica si costituisce esso stesso come sistema simbolico, che si autogiustifica fabbricando le proprie rappresentazioni. C'è un etologo che esprime la sua inquietudine su questa pretesa totalizzante, paragonando diverse definizioni dell'infelicità umana. Dice: il Medioevo ci raccontava che l'infelicità sulla terra, in una valle di lacrime, ci permetteva di sperare in una felicità altrove. Il XIX secolo ci spiegava che la felicità è una cosa che si deve meritare e gli infelici stanno al loro posto perché hanno fallito nella conquista di questo favore. Oggi il discorso legittimato dalle nostre conquiste tecniche ci vuol far credere che l'infelicità è una malattia dovuta a una mancanza di serotonina. Allora, il primo aspetto che spaventa di questo ritorno di un mondo chiuso, del trionfalismo scientifico-tecnico, è questa pretesa di totalità. Il secondo aspetto dell'inquietudine viene dal carattere non controllabile del processo tecnico. È un po' come la creatura che è scappata ai suoi creatori. La tecnoscienza vertiginosa, conquistatrice, no? Incarna ormai un puro meccanismo che si autogenera, una bulimia che non è mai sazia, appunto, no? Che niente riesce a domesticare né a orientare. Frammentata, complessificata, informatizzata, la razionalità tecnica si allontana a grande velocità dalla semplice ipotesi del suo controllo da parte della ragione umana, no? È una proliferazione di cui noi possiamo solo prendere atto. Questo è in ogni caso l'atteggiamento che ci assegna il tecno-discorso contemporaneo, forma degradata, impoverita, dogmatizzata della ragione critica, appunto. Diceva già Heidegger: la scienza non pensa, non deve pensare, no? La scienza connette, spiega, non pensa. Coloro che riflettono su questo meccanismo quasi autonomo ormai rispetto alla ragione, chiamano questo meccanismo come il principio di Gabor, enunciato negli anni 60 dal ricercatore Tennis Gabor, che si formula così: nella logica della tecnica, cito, tutto ciò che è tecnicamente fattibile deve essere realizzato, sia che la realizzazione venga giudicata moralmente buona, sia che venga giudicata cattiva. La tecnica vince sul sapere, o meglio sul pensare. Essa è in posizione di dettare le sue ragioni, di imporre il suo ritmo, di fissare essa stessa le sue ambizioni e le sue priorità. Ogni concetto si è fatto cosa, ogni idea si è fatta macchina, il gesto ha dimenticato l'intenzione. I progressi tecnici obbediscono ormai a una logica propria e non sono più governati da un sapere. Ci si può chiedere addirittura in questo contesto se è legittimo ancora parlare di un pensiero, di una cultura scientifica. l'idea di cultura scientifica diventa di fatto, a nostra insaputa, diventa derisorio, totalmente irrilevante ai fini della scienza, che va avanti. Terza ambiguità, o terzo motivo di un'inquietudine circa l'evoluzione della ragione, quella che si potrebbe chiamare una specie di impunità politica e morale della tecnoscienza. Cioè, la tecnoscienza si presenta come un'ideologia che non viene mai messa in questione sul terreno dei valori. Non può essere messa in questione. Strano che la scienza esca indenne da un secolo che avrebbe dovuto moderare la sua arroganza, perché ne ha fatte di cotte e di crude. Il meno che si possa dire è che la pretesa scientista si è compromessa. Il meno che si possa dire, con le ideologie totalitarie, con il comunismo evidentemente, dove è diventata l'applicazione di una scienza sociale ed economica.